Oggi è 21 maggio. Allora, abbiamo visto che con il calendario ci possiamo permettere questa lezione sul modello che è utile avere, è una lezione di impianto conoscitivo-teorico generale che inquadra il tema alcuni temi che ci interessano dell'information technology in un quadro disciplinare dell'architettura più ampio. Ha la sua funzione, l'ha sempre avuta e quindi ci fa piacere farla in questa giornata. E più o meno, avendo calcolato i tempi, ce la facciamo bene, ce la facciamo anche con un intervento che farà Serenia sul livello dell'interattività, però allargato a una situazione naturale e paesaggistica, e la faremo, poi vi daremo l'esatto momento quando faremo questo. Comunque, più o meno valutando i tempi, ce la facciamo a concludere il corso con tutti gli elementi necessari. E venerdì facciamo invece la presentazione di nuovo, la seconda presentazione, insomma, di avanzamento interessante con i vari argomenti che abbiamo deciso. Allora, la lezione di oggi si chiama Evoluzione del concetto di modello da Alexander Klein a UN Studio. Lo scopo della lezione come dire, lavorare su questa parola così importante per il tema dell'architettura, che è la parola modello. E l'ultima lezione che noi abbiamo fatto, in realtà sono state due lezioni che hanno inserito il concetto di modello parlando innanzitutto del foglio elettronico. La nascita del foglio elettronico è quello che rappresenta, da questo punto di vista, proprio la nascita di una maniera di riflettere attraverso modelli nell'accezione scientifica. E poi abbiamo parlato del database e del GIS sempre in questa logica. Quindi ci avviciniamo attraverso questi due caposaldi della riflessione informatica e del mondo informatica, appunto alla parola modello, che adesso possiamo cominciare a vedere dal punto di vista della cultura disciplinare. E poi la parte finale del corso avrà a che vedere con le organizzazioni gerarchiche, che era la maniera in cui io chiamavo tradizionalmente il BIM, Building Information Modeling, e poi parleremo del nuovo catalizzatore. E poi parleremo della nuova concezione di spazio e, diciamo, attraverso questa insieme di lezioni finiremo il corso. E poi ci daremo un paio di appuntamenti in maniera da poter avere degli aggiornamenti sul proseguio dei lavori. Allora, veniamo a questa lezione. Questa lezione ha come riferimenti questi due link che in parte rifluiscono nel capitolo modello nel libro Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura. Però per come è impostata qui specificatamente diciamo, l'impostazione di questa lezione la si trova soltanto nel libro dedicato a UN Studio, in cui c'è una trascrizione abbastanza precisa di questa lezione, e poco da questo anche ci siamo resi conto quanto è lungo e quanto è articolato la trascrizione di una lezione, perché in quel caso prende 20-25 pagine di libro stampato, no? Ogni lezione in realtà ha uno sviluppo molto, molto ampio quando viene messa per iscritto. Allora, cominciamo. La parola modello ovviamente ha diverse accezioni nel linguaggio degli architetti, che diciamo rappresentano quasi il background di quello di cui noi ci occupiamo, cose di cui sostanzialmente non affrontiamo. Innanzitutto, sicuramente modello ha a che vedere, una interpretazione è quella dell'esempio perfetto da riprodurre, no? E questa era una maniera di indicare tradizionalmente la parola modello. La parola modello come l'esemplare da replicare, da cui in qualche maniera attingere, no? Se pensiamo all'architettura, ad esempio, il tempietto di Bramante al Gianicolo è in qualche maniera il modello di tutta una serie di cupole successive realizzate, no? Per le proporzioni, per gli elementi decorativi, eccetera. Quindi il modello da una parte poteva stare ad indicare questo, l'esemplare a cui tendere, da cui replicare. E l'altra accezione di modello è quella di modello in quanto elemento tridimensionale, no? Sostitutivo a plastico, un modello di un'architettura, come si intende dire, un oggetto tridimensionale in scala, che noi oggi possiamo anche chiamare plastico. Queste due accezioni sono esterne a quello che noi adesso ragioniamo. Noi cerchiamo di ragionare invece incanalando il ragionamento in modelli come strutture o strutturazioni del pensiero, quindi a carattere sostanzialmente metodologico, attraverso cui gli architetti si sono avvalsi per procedere nell'iter dello sviluppo del progetto. Quindi vediamo la parola modello in un'altra accezione, che è come, diciamo, ausilio allo sviluppo progettuale, e quindi in qualche maniera come una sorta di modello decisionale che ci aiuta a prendere delle decisioni. Quindi, diciamo, spostandosi sia dall'accezione di plastico sia dall'accezione di esemplare da cui attingere per le forme, da cui tendere a una rassomiglianza. Allora, ripercorrendo un poco alcuni aspetti del pensiero degli ultimi cento e più anni, diciamo dall'affermazione del movimento moderno ad oggi, possiamo vedere almeno quattro tipi di modelli decisionali intesi come supporto del processo, diciamo, decisionale dell'architetto. È abbastanza interessante che alla nascita del movimento moderno, cioè alla nascita di un'architettura che nei suoi postulati voleva essere oggettiva, voleva cercare di rendere il più possibile oggettivi, in similitudine a dei processi quasi scientifici di riflessione, e in analogia a processi simili nel campo industriale, è chiaro che il modello tendeva anch'esso ad essere di carattere oggettivo, cioè tendeva a presentare dei fatti in maniera il più possibile oggettiva e proporre, più che proporre, indicare delle soluzioni anch'esse oggettive. Il funzionalismo architettonico, l'inizio del movimento moderno, è molto legato a questo tipo di concezione. Naturalmente, in particolare in ambito tedesco, che in fondo è stata la culla dello stesso funzionalismo. Quali erano questi parametri in qualche maniera oggettivi a cui tendere in maniera abbastanza sicura? Nasce tutta un modo di pensare per esempio, stabilisce una serie di regole, per esempio le regole dell'esposizione solare. L'esposizione solare viene a essere regolata attraverso delle regole abbastanza accertate, famosa asse eliotermico e altre condizioni che tendono a rendere oggettivo questo parametro. Altri sono per esempio quelle della minimizzazione dei percorsi. Questo è un altro criterio che appartiene a questo ambito di riflessione. Altri sono quelli della divisione tra zona giorno e zona notte. E molti poi si articolano sulla analisi di una serie di ambiti funzionali e spaziali che in qualche maniera rendono sempre oggettive le decisioni. Quindi nasce tutta una manualistica che ha a che vedere con gli spazi minimi, che ha a che vedere con gli arredi sempre minimi, con gli spazi di ingombro, eccetera, eccetera, eccetera. Il campione, se si può dire, di questa posizione è probabilmente Alexander Klein, che è appunto questo architetto che ha dedicato molto negli anni 20 molta parte della sua attività a formalizzare queste regole oggettive, la creazione di questa sorta di modello oggettivo. Perché ci interessa a noi usare la parola modello in questo caso? Perché è veramente un modo di procedere, in qualche maniera è un tipo di supporto alle decisioni che radica su dei fatti, tra virgolette, oggettivi, come tutto il mondo industriale vuole essere, alcuni aspetti del progetto, da cui in fondo il più delle volte discende anche l'intero edificio, con una sorta di sommatoria. Cosa è interessante in questa? Molte cose sono interessanti in questo approccio. Innanzitutto, il processo. Mi date il foglietto delle cose? Ce l'ho io. Allora, il processo è deduttivo o induttivo? Priscilla, chiaramente dobbiamo capire che vuol dire deduttivo o induttivo. Abbiamo un'idea di che cosa vuol dire? I due termini? Non ho capito, scusami. Abbiamo il libro della rivoluzione informatica in architettura con noi, qualcuno ce l'ha? Una delle cose interessanti del libro è che io ho fatto un glossario e quindi i termini più interessanti in qualche maniera sono nel glossario. Allora, leggiamo deduttivo che vuol dire, poi leggiamo induttivo. Allora, Ilaria, tu c'hai il libro, no? Allora, c'è, no? Induttivo, cominciamo dall'induttivo. Mi sembra che ci sia, giusto? Ok, non l'hai detto in una maniera molto molto espressiva, comunque. Ripeti un'altra volta, adesso che hai detto la cosa, in maniera che si capisca meglio.
Okay. Approccio al pensiero scientifico e progettuale che parte dalla raccolta analitica delle informazioni.
Parte dalla raccolta analitica delle informazioni.
E a questa è applicata, o crea nuovo una teoria.
Ok, è deduttivo?
Dalla formulazione un po' generale che può avere
Ok, allora ripetiamo con parole nostre nuove perché diciamo la lettura non è proprio la tua, diciamo, la tua arte più, così ogni volta che mi perdo questo, ah, ma questo è proprio un altro programma, non è questo qui, questo mi serve. Allora, induttivo, il processo induttivo è un processo che arriva a un risultato sommando analiticamente gli elementi, cioè quindi come dire procede dal basso verso l'alto. Il processo che è legato a questi sistemi oggettivi tende ad essere un processo induttivo, cioè tende ad essere un processo che per sommatoria dal basso verso l'alto assume e somma i vari aspetti oggettivi di informazioni, cioè se io devo fare un edificio, parto dal fatto che ho le dimensioni di una stanza, so la dimensione della stanza come deve essere, so le dimensioni della cucina, so le dimensioni del corpo scalo dei sistemi distributivi, sommando e mettendo insieme arrivo al risultato, d'accordo? Questo è un approccio tendenzialmente induttivo, quindi che parte dagli elementi, li somma l'uno all'altro e arriva al risultato. Ed è un sistema, come dire, per antonomasia legato a un approccio analitico, no? A un approccio analitico e a un approccio di tipo, in qualche maniera, che ha a che vedere con un modello decisionale appunto di tipo oggettivo. L'altro aspetto molto interessante di questo approccio è che io in qualche maniera per procedere in questo sistema devo avere uno standard, cioè devo muovermi su certi valori medi accertati, perché se non potessi fare questo tutto il sistema non mi va bene. Allora, l'altezza media ricorrente di un uomo è 1,78 per dire, o 1,80, devo decidere qual è. Data questa dimensione, ne discendono tutte le altre. In qualche maniera devo standardizzare quelli che sono i bisogni, o quelli che sono i bisogni o e le dimensioni, a seconda dei casi, per poter procedere, no? Quindi, quando vedete per esempio questa è il fatico disegno di una cucina, no? Tutta questa cosa è fatta su certe dimensioni, la cucina ha uno spessore di 60, tra uno spazio e l'altro ci deve essere 1,20, più di 1,20 non vale la pena, eccetera. Ma tutto si basa su un uomo medio, su una donna media. Se ovviamente questa fosse molto più piccola, molto più grande, quelle dimensioni non avrebbero più senso. Quindi questo discorso della media, insieme al discorso dell'oggettività, insieme all'idea di un processo di tipo sommatorio analitico, e diciamo si chiama induttivo, sono tutte in qualche maniera collegate l'una con l'altra e formano questo grande, grande maniera di pensare all'architettura, che è quella che sostanzialmente si fonda con il movimento moderno, che si comincia a radicare negli anni 20 e che poi continua a vivere per molto tempo. La base di questo sistema, quindi, sono una serie di pubblicazioni specializzate che fanno questo lavoro. Innanzitutto i manuali degli architetti, no? Negli anni 20, già negli anni 20, primi anni 30, comincia ad affermarsi questo manuale che vive ancora oggi, che si chiama il Neufert, penso che lo conosciate, che è arrivato, penso, alla 70ª edizione, 80ª edizione, non lo so, ma che si basa in quel momento, poi naturalmente le cose si allargano, eccetera. E poi le varie versioni del manuale dell'architetto, oppure in America si chiamano, non si è mai capito perché, in America si chiamano graphic standard, in realtà the graphic non c'è altro, ma si chiamano graphic standard, ci sarà una ragione, che però io non so perché si chiamano graphic standard. Nessuno si può sognare di fare a meno di queste informazioni. semplice. Il fatto che noi possiamo, e come vedremo, avere altri tipi di approcci, non vuol dire assolutamente che questi approcci non siano utili. Anzi, noi in questo momento ci stiamo basando proprio su queste cose nel laboratorio, no? Noi nel laboratorio gli chiediamo proprio in queste settimane, per cui viene molto caldo, noi gli chiediamo la conoscenza di questi fatti, tra virgolette, oggettivi, perché non è che non sapere il fatto oggettivo ti aiuta ad avere un sistema più alto, e questo è il problema. Cioè non è che non sapere la geometria elementare ti aiuta a risolvere le equazioni complesse. Devi avere la geometria elementare per risolvere le equazioni complesse, o anche se non lo devi fare, non è che non averla ti aiuta in alcun modo. Quindi questa base, come dire, oggettiva, e questo metodo oggettivo è uno dei pilastri del pensiero architettonico, che comincia a continuare ad essere assolutamente funzionale e assolutamente agibile anche oggi. D'accordo? Detto questo, come adesso vedremo, questo non basta più, come non bastano più molti altri aspetti degli approcci metodologici, scientifici, eccetera. Li ampliamo, ma il fatto di ampliarli non vuol dire disconoscerli, c'è una differenza. Un altro aspetto che a noi nasce in questo contesto, che a noi è molto caro, è quello del ragionamento analitico. Perché? Che vuole tutte queste cose, a me non interessano in questo contesto. Okay. Un altro aspetto che a noi sta molto caro in questo contesto è ugualmente ragionare dal punto di vista analitico sulle funzioni che si trovano in una situazione, vuoi urbana, vuoi edilizia, e vuoi anche legata a poche unità. È quello che si chiama flowchart o diagramma blocchi o diagramma dei flussi, è un altro modo che cerca di rendere oggettive alcune relazioni di adiacenza, cioè di prossimità, e alcune relazioni anche di dimensioni. Quindi tutto questo modo di ragionare ha delle ricadute molto forti, questo tipo di modelli decisionali, ed è un tipo di approccio che è un approccio di tipo sostanzialmente prescrittivo. Cioè io dico, una cucina non può essere meno ampia di 60, 1,20, 60, quindi 2,40, una camera da letto non può essere singola, non può essere meno di 9 metri quadri, un armadio deve essere, eccetera, eccetera, eccetera. Questo tipo di prescrizioni valgono alle varie scale, no? E valgono anche alle scale, diciamo, edilizie e urbanistiche. Ed è un tipo di approccio di tipo prescrittivo, quindi il modello oggettivo, modello decisionale oggettivo, metodo di tipo induttivo, indicazioni, se non proprio normative, di tipo prescrittivo, è una sorta di triangolo che sta insieme. E queste tre cose stanno insieme perché l'oggettività deve essere un'oggettività che si trova nella realtà, attraverso una standardizzazione. Esiste un modo standard di operare, no? Per cui la parola oggettivo è quella che ci fa capire questo. Il tutto deve essere oggettivo in qualche maniera, no? Non deve essere soggettivo a cambiamenti, a situazioni, deve essere oggettivo in qualche maniera. E quindi questo metodo è uno dei pilastri dell'architettura nata negli anni 20, e che va assolutamente di pari passo con approcci simili in altri settori, no? In particolare se si pensa per esempio alla medicina. La medicina tende a funzionare in maniera abbastanza abbastanza simile, no? Dividendo le parti dell'organismo in sotto ambiti oculistici, ortopedici, internisti, eccetera, di nuovo parte per parte si cerca di rendere il più possibile oggettivo il sintomo e la cura attraverso delle prescrizioni il più possibile standardizzate. Prego.
Evolvendo poi diventerà, studio che si fa sull'uomo, sulle misure che si adattano all'uomo.
Certo, dunque, Le Corbusier cosa fa? Le Corbusier non partecipa in primissima, questo è interessante da dire, Le Corbusier negli anni 20 non è in primissima fila in un approccio di tipo strettamente oggettivo funzionalista, lo delega di più ai tedeschi, sono i tedeschi quelli che fanno, diciamo, questo tipo di cose, eccetera. Le Corbusier, come diciamo, suo approccio fa i 5 punti, no? Oppure fa queste idee di città funzionaliste, le varie città che lui pensa. E in ambito tedeschi invece sono molto spinti con questo approccio di tipo, diciamo, oggettivo funzionalista. Dopo la guerra, o già durante la guerra, lui comincia ad avere questa idea del modulor, no? Il modulor è, come sempre in Le Corbusier, è questo approccio, diciamo, funzionalista, ma in qualche maniera che assume un qualche livello anche misticheggiante, un po', no? Se vuoi, perché lui si richiama a degli aspetti quasi leonardeschi, no? Di proporzioni, di cose, eccetera, e poi soprattutto lo dilata con forme in varie posizioni, no? Il famoso uomo alzato che ha le proporzioni, che c'ha quell'altro. Diciamo, Le Corbusier crea il suo mondo, che però è sostanzialmente appartiene abbastanza a queste categorie, vuole essere oggettivo, il suo uomo avanzato deve essere alto 2,24 m, eccetera, eccetera. È la risposta di Le Corbusier a questo mondo, no? Che lui, teorizza e lancia al mondo subito dopo la guerra, di nuovo interpretando nel modulor una chiave fondamentale per assolvere o comunque affrontare i grandi problemi di quantità necessari dopo la guerra, no? Quindi in qualche maniera, come dire, prima della prima guerra mondiale lui pensa al dominò, cioè alla casa in cemento armato con i 6 pilastri e lo sbalzo, no? E dopo la seconda guerra mondiale lui affronta il modulor, che è la risposta delle Corbusier a tutto questo mondo, no? Cioè in qualche maniera lui pensa a un sistema, come dire, il suo è quasi una teoria, no? È quasi una teoria degli spazi e delle proporzioni, mentre il Neufeld è prescrittivo. Lui in qualche maniera trova una dinamica attraverso cui le varie posizioni e le varie dimensioni in qualche maniera si trovano la loro ragion d'essere, no? Quindi è anche un atto un po' poetico in qualche maniera, no? C'è anche questo in Le Corbusier. Per poi, diciamo, dopo poco, abbracciare invece, perché Le Corbusier è un genio, quindi tocca lasciarlo perdere, la sostanza è quello, no? Cioè può fare sterzate improvvise, no? Può fare sterzate improvvise, perché come vedi in mente che uno che ha fatto la casa dominò, poi ha fatto la casa, che ne so, ha fatto la casa per 3 milioni, la città per 3 milioni di abitanti, ha autorizzato i 5 punti, la struttura a piloti, poi fa Rochamp, no? No? In realtà perché fa delle sterzate, lui in queste sterzate recupera delle cose che lui in realtà già aveva, e lui procede al layer anche contemporaneamente, no? E quindi magari 30 anni dopo recupera un layer, quindi tocca la formula, scherzando, essendo un genio talmente forte, non gli puoi neanche trovare troppi fili di coerenza, perché in realtà, no? Infatti si smentisce come qualunque genio, no? Infatti si smentisce, non è che è reggimentato dalle sue stesse idee. le prende le formule e poi, insomma, va avanti. Allora, negli anni 60, invece, comincia a nascere un altro tipo di modello, che se il primo è oggettivo, è, diciamo in qualche maniera prescrittivo, è un'altra parola molto utile per capire, comincia a nascere un modello che è di tipo prestazionale, e cioè non è più prescrittivo, cioè non ti dice più esattamente oggettivamente che cosa devi fare, ma in qualche maniera cerca di muoversi già su delle relazioni, no? Gli aspetti del progetto non sono dati così meccanicamente da una sommatoria di aspetti prescrittivi, ma si muovono su alcune relazioni, e queste relazioni sono implicitamente dinamiche, no? Al variare di alcune ne variano altre. Non è un caso che l'architetto che è uno dei capisaldi, dei portavoce di questo approccio, che si chiama Christopher Alexander, in realtà è anche un matematico. E cominciano a... io sentite, faccio prima a metterlo, mi sa qua, se no lui me lo chiede continuamente. Ok. Lui fa questo libro molto importante negli anni 60 che si chiama Note sulle sintesi della forma, una sorta di un bestseller per il tempo, che usando i primi approcci cibernetici e i primi approcci di computer science negli anni 60, siamo ancora ben prima, 15 anni prima dell'arrivo del personal computer, più o meno, quindi sono dei sistemi alla scala più piccola molto 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 primitivi, ma comunque che presuppongono una certa potenzialità di calcolo. Lui comincia a sondare approcci che non sono così rigidamente prescrittivi, ma sono appunto più di tipo prestazionale, cioè lui comincia a indicare modi in cui si può arrivare al progetto non attraverso quel tipo di sistema alla Klein, delle dimensioni, dei criteri, eccetera, ma mettendo a comparazione una con l'altra diverse caratteristiche e diverse volontà e diverse desiderata. Questo viene fatto tanto però tu continui a aumentare i ritardi, no? Eravamo partiti alle 3 più o meno, no? Adesso si è un po' dilatato. Vabbè, però dai, ritienilo verso le 3, però se no se ne va via mezza lezione. Allora, questi sistemi sono quindi sistemi che in qualche maniera vanno dal tipo di prescrizione, che cosa dovrebbe avere questa determinata caratteristica, e presuppongono un qualche tipo di sviluppo attraverso sistemi informatici. In realtà, approcciando queste cose, rimane famoso il suo progetto per una teiera, no? Il suo progetto per una teiera prevedeva 150 caratteristiche che doveva avere questa teiera, no? Quindi una sola teiera doveva avere 150 caratteristiche, non scottare, non fare questo, non fare la goccia, fare questo, fare quell'altro, eccetera. Tutto il processo era un processo, come dire, selettivo ad albero attraverso queste caratteristiche. Ma la cosa importante è, in realtà, dopo una certa fase di successo, di stampa, eccetera, questi sono sistemi in cui le persone si sono abbastanza raffreddati. C'erano piccole gruppi di architetti o di computer scientist che cercavano di formalizzare queste cose in una sorta dei primi programmi, una sorta di intelligenza artificiale, ma poi non ha avuto poi un grande sviluppo, però è interessante capire come si muove questa idea verso una logica prestazionale, lasciando una logica di tipo prescrittiva. Sempre negli anni 60 nasce un approccio che noi potremmo definire strutturalista. La parola più giusta per indicarlo è di tipo strutturalista. In che senso? Nel senso che in qualche maniera approcciando il mondo della progettazione attraverso alcune strutture logiche e mentali che contemporaneamente il grande antropologo Claude Lévi-Strauss vedeva studiando per esempio le famiglie, le strutture delle famiglie, si cominciava a capire che era forse possibile operare attraverso dei modelli decisionali che creassero una gerarchia delle scelte, cioè non tutte le scelte avevano uguale peso. Alcune scelte avevano un effetto strutturante. Come strutturante non vuol dire soltanto strutturante dal punto di vista della struttura, ma strutturante in quanto proprio logica di progetto, e altre scelte invece erano dipendenti da queste scelte di primo livello e ne potevano costituire un campo grande di variazioni. Tutto questo che ci abbia a che vedere con l'antropologia è una domanda molto interessante, no? In realtà si emulava dei ragionamenti che facevano gli antropologi, per esempio sulla famiglia, no? Esistono diverse strutture di famiglia, esistono diversi modi in cui la parola famiglia può essere strutturata, no? E in varie società che gli antropologi studiano, ci sono varie strutture di famiglia. C'è la struttura, diciamo, con quattro madri e un padre ramingo, ci sono le strutture dei clan che hanno tre nuclei familiari interagenti che dividono alcune cose e non ne dividono altre, eccetera. Quindi questa idea, poi all'interno di queste strutture esistono ovviamente un insieme di variazioni che però sono contenute dentro, diciamo, le strutture cardine che in qualche maniera ne rappresentano appunto il quadro, la struttura. Allo stessa maniera, dentro un ragionamento progettuale posso avere appunto delle scelte che in qualche maniera strutturano il progetto e delle scelte che invece ricadono dentro questa struttura ma ne rappresentano delle variazioni. Questo discorso è un discorso molto molto importante dal punto di vista progettuale, perché in qualche maniera libera dall'assunzione precedente. Se voi pensate all'unità di abitazione di Le Corbusier, l'abitazione del Corbusier non c'è niente da fare, quello c'ha un sistema distributivo fatto in un determinato modo, un numero di appartamenti di piano che può essere più o meno quello, e ha un aspetto parallelepipedo che, diciamo, che è quello. Le cellule, non a caso c'è questa famosa foto, sono delle scatole che si inseriscono tutte uguali all'interno di questo schema. Un poco la critica implicita a modelli così rigidi che cominciano ad affermarsi negli anni 60 e un po' l'emergere di questo ragionamento per cui le scelte di progetto non sono tutte, diciamo, allo stesso livello ma sono in qualche maniera gerarchizzate, fa nascere questa teoria questa ipotesi appunto di operare attraverso un modello che noi possiamo chiamare di tipo strutturalista. Quando questo modello nasce in particolare in Olanda, Jan Abraken è il fondatore di questo approccio, e il movimento si chiama SAR, è scritto nel libro esattamente cosa SAR sta per, però è una dicitura olandese che potete trovare se vi interessa. Jana Bracken quindi teorizza proprio questa idea di un doppio livello delle scelte di progetto. Noi per lunghi anni, un certo numero di anni, abbiamo praticato parecchio questo tipo di impostazione e l'abbiamo praticata tanto in chiave edilizia quanto in chiave anche urbana. Questo è il libro che ne raccoglie molti di questi lavori, infatti si chiama Using Goals in Design, e sono anche in parte presenti per quelli che a voi interessano nel libro Progettare la residenza, che per qualcuno che lo legge è molto utile, soprattutto se deve fare questo tipo di ragionamento. Qui praticamente che cosa vedete? Ad esempio, no? Questa è una cosa molto semplice per farvi vedere concretamente. Questa parte qui del disegno rappresenta le scelte di primo livello o le scelte in qualche maniera strutturanti. Nel caso specifico una campata, la dimensione di una campata, le dimensioni di un blocco tecnologico, la localizzazione di questo blocco tecnologico e poi la divisione del progetto in una serie di fasce, vedete, che qua sono indicate con delle dimensioni minime e massime. Praticamente questo qui rappresenta le scelte di primo livello. Queste scelte di primo livello sono importanti sia dal punto di vista costruttivo, dimensionale e anche in una direzione di un'eventuale prefabbricazione, almeno di alcuni elementi se interessano, sia perché sono l'insieme di scelte che consentono una serie di variazioni. Eccole qua. Allora, qui per esempio vediamo 1, 2, 3, 5 variazioni di questo spazio qua. Cioè, questi 5 modi sono 5 modi in cui questa fascia qua può essere adoperata. Stessa cosa nella fascia centrale, che può avvenire anche attraverso lo spostamento del modulo. Il modulo è pensato che può essere collocato al centro, può essere, diciamo, collocato lungo una parete, e la stessa cosa in quest'altra zona, altrettante variazioni. Perché è importante questo? Perché ovviamente con la combinazione di tutti questi sistemi è possibile avere un ampio numero di alloggi, in particolare spostando il blocco tecnologico su un lato, si può inserire una scala dall'altro e quindi arrivare all'alloggio tipo 2. Tutto questo ragionamento quindi porta a ragionare con una grande attenzione su come funzionano le scelte di primo livello, come sono dimensionate, come sono fatte, come sono pensate, che sono, diciamo, perché hanno una grande importanza, perché determinano il campo per le scelte, diciamo, le variazioni a livello diciamo inferiore. Naturalmente tutto questo cosa porta? Porta a una grande variazione possibile sia di immagine, perché diciamo tutte queste cose possono variare molto l'immagine, sia nelle dimensioni sia nei tipi edilizi. Questo analogo ragionamento è fatto per esempio in chiave urbana. Un master plan o un plan di ricucitura di un quartiere esistente viene fatto attraverso di nuovo la creazione di una serie di moduli base che corrispondono alle scelte strutturanti di primo grado, che in questo caso si muovono con due tipologie: o una tipologia strada di varie dimensioni, che prevede anche il raddoppiamento, o una tipologia, diciamo, cluster, no? Che permette di chiudere l'angolo. Questi moduli sono alla base di un possibile diciamo disegno urbano che nasce di nuovo dalla combinazione di queste cose e dalla variazione tra questi, e soprattutto dalla possibilità di avere situazioni a cluster, quindi che chiudono, che fanno piazza, o situazioni a strada. Entrambe queste cose naturalmente nascono come diretta applicazione del ragionamento di Abraham. Cioè noi quando facevamo questi lavori li adattavamo, usavamo, eccetera, però usavamo degli aspetti di metodo che non avevamo inventato noi, ma noi sostanzialmente li applicavamo. Ok. Allora, io direi di fare così, parliamo un poco del modello diagrammatico e poi vediamo la seconda parte per parlare di Van Berkel, no? Così diciamo la seconda parte va giù più liscia, quindi adesso possiamo diciamo contenere. Quindi abbiamo visto questi tre modelli, il modello oggettivo, prescrittivo di Alexander Klein, se vogliamo ricordare, in cui il dato oggettivo è un dato che corrisponde a come si legge la situazione e come viene proposta la soluzione. Un'idea invece di lavorare a un'idea prescrittiva, non prescrittiva ma prestazionale, io comincio a pensare a cosa deve fare il mio progetto piuttosto al fatto di avere preconfezionato delle soluzioni, e questo che è un modello di tipo, come dire, lo chiamiamo strutturalista perché evoca il pensiero degli antropologi e dei sociologi, in cui creano proprio questa idea dello strutturalismo come approccio anche filosofico. E questo era un sistema che cominciava non a scardinare dal di dentro, ma a operare da dentro alcuni aspetti del pensiero funzionalista, ma come ampliandone molto le potenzialità operative. Ora, qui dobbiamo fare un salto. E il salto è l'arrivo dell'idea di un modello diagrammatico, che è l'idea con cui noi abituiamo ad operare sostanzialmente, e che è tipico della fase in cui noi stiamo vivendo. Ed è qualcosa che porta. È veramente un cambio di paradigma rispetto ai casi precedenti. Il modello diagrammatico naturalmente è la prefigurazione di alcune relazioni che ci possono essere nel progetto, ma è la prefigurazione di una direzione in cui è possibile andare, non è la prefigurazione di una forma, ma prefigura alcune relazioni che ci possono essere nel progetto. Questo tipo di approccio, appunto un approccio diagrammatico, è un approccio che ha un enorme ausilio attraverso l'information technology, attraverso il computer, perché il fatto di prefigurare alcune possibili soluzioni senza indicarne precisamente alcune, ma permettendo che il processo decisionale si evolva progressivamente, vuol dire avere anche un sistema intimamente flessibile di approccio al progetto, e intimamente manipolabile di approccio al progetto. In qualche maniera basato su un diagramma, un modello diagrammatico per intenderci, è come se noi definiamo una sorta di condizione di DNA generatrice dell'insieme di relazioni che possono avvenire nel progetto, senza indicarne necessariamente nessuna di specifica, ma lasciando una sorta di campo aperto, un campo che si va progressivamente solidificando. Per capirci meglio vedremo quello che fa Van Berkel esattamente in un edificio, per capire che cosa vuol dire effettivamente questo, che sennò rimane un po' astratto, è un po' generico. Per esempio, nel nostro modo di insegnare in laboratorio, alcune di queste strutture sono ricorrenti, no? Sono molto importanti. Per esempio, quando noi facciamo fare quello che chiamiamo le tessiture, no? Non facciamo altro che creare, di predisporre una serie di campo, di relazioni che possono modificarsi in una maniera o rispetto a un'altra, solidificarsi in una maniera rispetto a un'altra, no? Fare un campo di tessiture vuol dire avere alcune relazioni, ma non vuol dire avere delle forme ancora. Le forme nascono soltanto con un processo, no? E anche un'altra cosa che bisogna capire molto bene è che un modello diagrammatico non è uno schizzo, anche se entrambi si possono giovare molto dell'informatica. Da questo punto di vista la figura di Gehry e la figura di Eichmann sono proprio opposte da un certo punto di vista, perché questo non è un modello diagrammatico, questa è la prefigurazione di una forma, cioè è uno schizzo che prefigura una forma, poi la forma assumerà la sua realtà e la sua fisicità attraverso un processo di decantazione e anche di misurazione e anche di verifica con tutta una serie di cose, ma questa è la prefigurazione di una, diciamo, di una forma, no? Lo schizzo è la prefigurazione di una forma ed è tipico dell'approccio di Gehry. Invece Eichmann è veramente un campione dell'approccio diagrammatico vero e proprio, lui predetermina una serie di relazioni. Eichmann usa ripetutamente la parola diagramma, e per stare ad indicare la prefigurazione di un insieme di relazioni. Io qua scrivo, qual è il grande passo? Il grande passo è che il diagramma è un qualcosa di intrinsecamente dinamico, e quindi, essendo una prefigurazione di un sistema intimamente dinamico, fa arrivare direttamente, molto naturalmente in campo l'elettronica e il computer. E poi anche l'uso dinamico dei dati e delle informazioni, perché questi diagrammi possono apprendere delle forme rispetto che altre, possono seguire delle strade rispetto con le altre all'arrivo di alcuni set informativi che altrimenti non ci sono. Quindi con il modello che noi chiamiamo diagrammatico, e che è sostanzialmente il tipo di modello che entra oggi in campo, noi abbiamo fatto un percorso molto lungo. Ora qui io lascerei un po' con la parola anche a voi, a te Gaetano, anche agli altri se vogliono. Qui abbiamo un ulteriore passaggio. Cioè, il modello diagrammatico può essere un diagramma realizzato sostanzialmente con le prime tecniche di Eichmann, quindi sostanzialmente un campo realizzato a mano in cui giocare, oppure può essere un campo già parametrizzato, quindi già pronto ad alcune azioni che avvengono via parametrica, giusto? Non so se volete aggiungere qualcosa su questo.
Abbiamo fatto l'esercizio l'altro giorno, venerdì su Eichmann, no? Abbiamo visto appunto, quello era un campo di forza, no? E noi l'altezza delle componenti, dei diversi fragili che formavano l'olocausto, in realtà è come se fosse un campo di forza. A seconda del e noi abbiamo dato un parametro, cioè il parametro altezza è quello che cambia. Ma per esempio tu stavi ragionando su come quell'altezza cambia e lei stava ragionando in una modalità totalmente differente, quindi là eravamo esattamente all'interno di un campo di forza variabili che però potevano portare a risultati infinitesimali totalmente differenti. Chiaramente quello è un esercizio semplice, no? Perché lavora, come dire, soltanto su una dimensione, però se immaginate che questo rientra all'interno di più componenti nello stesso momento, beh, diventa qualcosa di molto potente.
Quindi questo io la seconda cosa, l'altro giorno parlavamo di poi secondo un po' di Peter Kingers, diciamo che secondo me lui è un esempio contemporaneo di come si è evoluta un po' la rappresentazione di matematica, nel senso che lui fonda tutto appunto sulla comunicabilità e sulla facilità di lettura dei diagrammi, anche se poi in realtà sono delle progettazioni complesse, però a me viene in mente che vedendo appunto magari questi diagrammi di Erdmann,
sì,
magari non è una scrittura più interessata, mentre invece la differenza di quelli che ci stanno oggi, che diciamo sono stati conosciuti da Peter Kingers, ma tutti hanno la diversità pure, la leggibilità e...
Sì, quella è un'altra, non so se in quel caso è logico, è giusto parlare di diagrammi in questo senso, no? Nel senso che in quel caso si tratta di una concettualizzazione grafica molto forte, che in realtà lui deriva direttamente da Colas, cioè lui porta, cioè estremizza come sistema comunicativo, estremizza perché lui ha forte la presenza del fumetto come sistema, eccetera, eccetera. Non sarei così certo che lui si inserisca in questa logica. Secondo me la logica che varrebbe la pena di esplorare è un'altra, e la chiamerei è una concettualizzazione la sua, no? Mentre invece questo filone, almeno il filone fino ad Eisman, è proprio, come dire, è un formalismo in fondo, soprattutto in Eisman, che può anche essere asemantico, cosa voglio dire, no? Che potrebbe anche non avere una semantica, ed essere una macchina veramente astratta da un certo punto di vista, e in questo il filone legato al concettualismo come arte, che sostanzialmente è asemantico, no? E invece il ragionamento che fa Colas, che poi fanno i Big, è tutto semantico, cioè è proprio una maniera di concettualizzare, di comunicare e concettualizzare, no? Comunicare quello che si concettualizza, però, cioè è un'arma così, non sono certo, ci potremmo riflettere. Se entri, perché se entrasse in questo la lezione si dovrebbe chiamare proprio metodi to cure, invece a me quello che interessa in questo momento è fare entrare in campo questa estensione della parola modello, diciamolo. La parola modello attraverso queste ultime ipotesi, sia se sono parametriche, sia se non sono parametriche, però diciamo all'Eisman, vuol dire far entrare un campo mobile di forze, in qualche maniera, no? Un campo mobile di forze che può rispondere in maniera articolata e diversa a una serie di input, no? E quindi in questo senso la parola modello è una parola che poi ritroveremo al passo successivo nel BIM, e a monte invece abbiamo ritrovato nello spreadsheet e nel database, no? Quindi per me il legame con l'elettronica è molto importante attraverso questa via. Dimmi, Marco. Ah no, scusami, non vi avevo visto.
La differenza maggiore che ci sta forse sul legame di BIM e di quelli che fanno il legame è che effettivamente essendo solo comunicazione, il legame di BIM sono mentre quelli in diagrammi che poi funzionano da schema, sono invece per forza a priori, perché generano.
Sì, esatto, sono generativi. Sono generativi, invece quelli sono già performativi in qualche maniera, o prefigurano una forma. E allora io direi, diciamo, noi c'è un libro. Questi sono degli appunti abbastanza interessanti, raccolti negli anni. Adesso poi ne parliamo a lungo, eh? Sì, come no, certo che puoi.
Perché, cioè, non è che si sta, magari, c'è un sistema che è una linea, un segmento orizzontale che fa la funzione, da un campo, cioè, funzione della parte estetica, e il modello di diagramma è una bandiera che si muove, però questo diagramma poi diventa per cui un cerchio e quindi è un'infinità di possibilità. A me questa invece, la spiegazione che abbiamo fatto di questi modelli, mi dà l'idea, se dovessi rappresentare i propri segmenti.
Sì.
Secondo me il progetto induttivo è un segmento verticale che va dall'alto in basso. Il deduttivo comunque prestazionale è il contrario.
Certo, assolutamente.
Mentre lo strutturalista è un po' una comunque una gerarchia.
Sì, sì, perché no? Certo.
È un albero.
È un albero? Sì, sì, come no? Assolutamente.
L'albero è quello che è stato utilizzato di più per rappresentare il modello.
Perché è gerarchico, quindi la piramide è corretta, è proprio gerarchico.
Però appunto è interessante come diceva Umberto, adesso era questo, secondo sono figure, guarda caso così, Umberto esce da questo loop appunto creando questa infinità di possibilità tra funzione esterica che poi va a realizzare nel senso.
Non è un caso che il suo diagramma per antonomasia, che è il primo, è quello della casa, no? È un diagramma a loop che non può essere visto né in orizzontale né in verticale perché è intimamente tridimensionale, no? Se no non potrebbe fare quel tipo di avvolgimento. Io direi in questo libro, che è un buon libro che noi abbiamo fatto molti anni fa, non molti, un po' di anni fa, però è un libro molto buono che se riuscite a metterci le mani sopra, non so se è ancora disponibile da qualche parte, ma è un libro di cui posso rapidamente parlare, credo di averlo in versione informatica, vediamo un poco se lo becco. Eccolo, questo è un libro, poi voglio leggervi la parte del diagramma che fece a suo tempo Antonino, perché è fatta molto chiaramente, però vi voglio raccontare questo libro perché è stato uno sforzo importante di alcuni anni fa, tra l'altro era un libro proprio di Nitro. Questo libro funziona a questo scopo, ha lo scopo di in qualche maniera riavvicinare all'architettura, diciamo l'architettura to cure, l'information technology, nel senso che io ho diretto per tanti anni la collana Information Technology Architettura, che era chiaramente rivolta ad un pubblico interessato all'impatto dell'information technology, no? Invece in questo libro qua pensavamo di come creare un bridge, questa era l'idea, tra i settori dell'information technology e i settori dell'architettura e come questi si potevano ibridare in qualche maniera l'uno con l'altro. E allora la struttura del libro è una struttura credo interessante. Noi avevamo lavorato su, visualizza due pagine, la vedete? Due pagine, ecco. Ecco. Allora, noi abbiamo lavorato con questa idea. Il libro si chiama Architettura Information Technology, no? È basato su una coppia binaria che fa l'argomento complessivo. E, dopodiché, vedete che qui ci sono tutte queste altre coppie che sono salto e lineare, macchine e desiderio,
diagramma
e script, informazione e materia, crack e light, ecologico analogico,
vegetale e sensoriale, sì. Raster e vettoriale, immateriale e corporeo, stratigrafia e innesto, dinamico e inerte, play and see.
Ok, ognuno di questi, quindi tutte queste coppie formano tutti questi capitoli, e ognuno di questo capitolo ha un po' il compito di fare questa sorta di bridge, no? Tra l'una e l'altra. Allora, funzionano così, vabbè, questa è l'introduzione generale, funzionano così, hanno tutti una sorta di immagine rebus, diciamo, è un'immagine che dovrebbe poi diventare evidente al lettore alla fine della lettura, questo è il famoso salto di Klein, no? Poi c'è una ognuno di questi comincia con una parte breve teorica per far capire che cosa vuol dire muoversi all'interno di questo campo, no? di questa oscillazione. Ed è fatta da una persona. Poi ci sono degli articoli che in qualche maniera, o dei piccoli capitoli, che coprono questo argomento da vari punti di vista. Per esempio questo era uno abbastanza riuscito, in cui facevo vedere questo strano triangolo che avveniva tra Yves Klein, Modugno, la canzone Volare, il blu dipinto di blu, eccetera, perché c'è tutto un triangolo molto interessante e non noto, che in poi io in parte avevo scoperto, in parte avevo messo insieme dei pezzi, per cui si scopre che in realtà Modugno vede la mostra di Klein sul blu e quasi sicuramente che aveva fatto questa mostra tutto il blu, il blu Klein, c'è cioè tutta una storia, e quindi è quasi certo che si sia ispirato a Klein nella famosissima canzone Nel blu dipinto di blu. Poi può darsi che Klein a sua volta si sia ispirato da Molugno nella creazione di questa immagine Volare, no? E quindi c'è tutto un divertente rimbalzo tra queste cose. Quindi i pezzi sono molti pezzi abbastanza sfiziosi. Qua c'era una presentazione del lavoro dei Plasma Studio dell'albergo a Madrid. Qua c'era l'Highline di New York. Qui c'era un progetto di Castosteruis. E poi questi finivano sempre con un'immagine prodotta all'interno del gruppo di ricerca Nitro, che in qualche maniera poteva adattarsi a questo ambito. La struttura si ripeteva per tutte 18, non so quanti erano, 12 capitoli, sempre in questo modo, in cui è anche interessante questa parte teorica in qualche maniera iniziale, e questi sono una serie di esempi. Allora, questo è il diagramma script, e quindi è quella che, diciamo, riguarda questa cosa. Allora, io direi di leggerla insieme, se lei è la migliore lettrice, se ti va di leggere, no, facciamo leggere a Gaetano. Perché è molto breve, però vi fa capire un po' che cosa vi può dare questo libro e che cosa in particolare ci dà su questo argomento che noi stiamo toccando, la differenza tra diagramma e script.
Allora, diagramma e script, che sia la costruzione di uno scenario dove viene allestita una scrittura, come lo ha definito talvolta Eichmann, o la produzione di un insieme di fatti possibili o non ancora un fatto, come hanno ricordato più volte gli UN Studio appellandosi al pensiero di Deleuze.
Questo è bello, no? Come un insieme di fatti possibili e non ancora un fatto. È quella a cui mi adeguo, proprio quella che ho cercato di trasmettervi.
Senza dubbio, il ruolo del diagramma in architettura è stato intensamente discusso negli ultimi anni, in una visione molto diversa da quella tradizionale. Se abitualmente tutti gli studenti di architettura conoscono il significato di diagramma applicato alla combinazione delle forze vettori della meccanica razionale,
certo,
l'accelerazione contemporanea tende sempre di più a sostituire quella interpretazione razionale e meccanica,
certo,
con una più intensamente dinamica,
certo,
per forza di cose informatica. In questo senso il diagramma tende a diventare, in anni appunto di sempre più intenso uso di strumenti informatici nella progettazione, un mezzo di pensiero progettuale. Sebbene in questa visione il diagramma sia indifferente al contesto e come tale definito, come è sin troppo noto, quale macchina astratta,
appunto,
si è trascurato forse che questa locuzione ha un significato preciso proprio in informatica, dove esso è definito come una macchina teorica in grado di analizzare la computabilità di un algoritmo. In questo contesto il diagramma è visto come strumento di organizzazione di processi, nei quali le grandezze sono legate fra loro da molteplici relazioni, rappresentando perciò degli elementi dinamici. Ricordiamo qui brevemente che l'algoritmo è un insieme strutturato di passi destinati a produrre dei risultati attraverso dei compiti, ed è esprimibile attraverso un diagramma del tipo flow, ovvero un tipo di diagramma in grado di tracciarne i processi senza alcuna ambiguità, fissando condizioni di verifica e alternative attraverso una logica del tipo vero-falso, ed elaborando dati in punti intermedi successivi o alternativi tra di loro. Si costituisce così una macchina che è basata su una formalizzazione verbale e computazionale. Una macchina, diciamo, poiché l'accento è posto sul carattere più produttivo che rappresentativo. Se il diagramma in questo nuovo modello informatico costituisce lo strumento di scoperta e organizzazione delle possibilità, posto a un livello cognitivo superiore, lo script ne costituisce la scrittura delle procedure da un punto di vista puramente linguistico e computazionale. Se il diagramma è più inclusivo e fondamentalmente transdisciplinare, in quanto in grado di mobilitare l'intuizione e favorire i processi inconsci, la liberazione antietipica di cui parlano Deleuze e Guattari, lo script, invece, riporta il pensiero progettuale alla sintassi, a regole logiche nelle quali l'esattezza della parola e l'impostazione della procedura di calcolo diventano indispensabili. Ciò che conta, tuttavia, è che oggi il diagramma e lo script sono forme della stessa sostanza, in quanto riguardano l'articolazione possibile di processi di pensiero progettuale attraverso dei mezzi di comunicazione tra la macchina e il progettista. Per le sue intrinseche caratteristiche, dunque, lo script permette un livello di comunicazione con la macchina più profondo e sofisticato. Oltre al ruolo generativo delle forme, infatti, lo script permette anche la sceneggiatura di un comportamento da parte di un artefatto, a patto che sia scrivibile in forma algoritmica e sia quindi computabile. L'interattività implicita di questi strumenti, pertanto, non solo riguarda il progettista e il modello attraverso lo schermo, ma soprattutto l'utente una volta che l'artefatto viene realizzato. Se il comportamento di un oggetto è quindi programmabile attraverso un linguaggio script, ovvero il ricorso a un sistema formale, cosa succederebbe se la sceneggiatura non fosse traducibile algoritmicamente? Rimarrebbe il progettista, naturalmente, che altro non può che ripartire dal diagramma, il livello superiore, per esplorare la possibilità di nuovi linguaggi e tipologie di interazioni.
D'accordo, quindi mi rendete conto che erano cose abbastanza dense ma anche comprensibili, un po' questo è al... Comunque questa l'avevo messa anche qua, io direi allora a questo punto ci prendiamo un poco di pausa e poi passiamo alla seconda parte, esploriamo un poco il caso Van Berken, lo studiamo insieme, ok? Ci vediamo alle 16. Allora, volevo parlarvi rapidamente anche di questo libro perché è molto attinente all'argomento. Questo libro che trovate in biblioteca, in EPUB, in varie versioni se vi interessa, si chiama UN Studio Diagramma, Struttura, Modello per l'ibridazione. L'idea del libro, il libro è un prodotto di cui siamo abbastanza contenti, Gaetano ha dato un grande contributo a questo libro, sia come coautore, sia come anche persona che l'ha curato molto, quasi come un figlio, no? Quasi come un figlio, non avendo. Diciamo. Dunque, il libro, queste le cinque parole sono abbastanza importanti. Qual era l'idea? L'idea è di fare un vero e proprio sondaggio dentro il lavoro di UN Studio, cioè di Ben Barberke e Caroline Boss, è un vero sondaggio che seguisse cinque parole chiave, che sono cinque parole chiave che fortemente caratterizzano il lavoro di UN Studio. UN Studio che ha assunto contemporaneamente al ruolo molto centrale all'interno della ricerca dell'information technology, perché la differenza fondamentale tra la generazione di UN Studio e quella di Eisman è che in fondo il lavoro di UN Studio si può considerare un nativo digitale. Che cosa intendiamo dire? Che alcune strutture mentali, alcune modalità tipiche dell'informatica trovano sviluppo dentro il proprio lavoro, diventano proprio dei DNA originanti il progetto. Mentre lo schizzo di Gehry è uno schizzo concepito da un architetto che può prescindere dalla parte ideativa dall'informatica, usare l'informatica come realizzatore dei suoi disegni, delle sue forme, eccetera, uno studio come UN Studio nativo digitale in qualche maniera usa dall'interno i meccanismi forniti dall'informatica, in particolare evidentemente riguardo soprattutto alla parola modello, ma anche in parte le altre. Quindi qual è stata l'idea? L'idea è stata di creare un libro sempre miscellaneo, come abbiamo fatto spesso nei casi del dottorato di ricerca, e cioè in cui collaboravano i vari dottorandi di ricerca, ma allo stesso tempo ne erano inseriti in una squadra anche con autori già affermati e quindi anche con un'età superiore dalla loro. L'idea era quindi, per ogni parola chiave, fare intervenire un autore che avesse già lavorato con Van Berkel o avesse già scritto di Van Berkel e che poteva in qualche maniera focalizzarsi su quella parola chiave e poi lasciare ai dottorandi un approfondimento teorico e pratico di quella parte. Quindi le parole chiave sono diagramma, struttura, modello per l'ibridazione, vediamola rapidamente. Questo è l'indice, questa è la squadra dei dottorandi del tempo. Vediamo un po' dove sta Gaetano, eccolo Gaetano, questo è De Francesco e questi sono gli altri. La foto risale al 2014, già sono passati 5 anni. Si vede Gaetano che sono passati 5 anni, io sono uguale, no, scherzo, non se si vede 5 anni, scherzo, ma insomma siamo tutti un pochettino più attempati. L'occasione di questo libro era anche legata al fatto che si teneva al Maxi di Roma una mostra, un'installazione mostra di Van Berkel, e quindi Van Berkel ci aveva dato una versione del suo saggio per il Maxi che illustrava questa mostra, e quindi si presentavano all'inizio. Quindi parlo a Van Berkel particolarmente della mostra. Credo che qui, ecco, da Alexander Klein a Ben Van Berkel, qui questa è la trascrizione della lezione che avete sentito oggi, con anche una scelta delle immagini, eccetera, la trascrizione anche abbastanza precisa, comunque gli argomenti sono quelli, credo che alcune parti siano venute molto, molto ben dette in questa versione scritta, riguardata, sbobinata, eccetera eccetera. La parola diagramma è stata affidata a Antonello Marotta, che ha scritto un libro nella collana che curavo, Gli architetti, su Ben Van Berkel, e quindi ha questo approccio, facendo capire questo tema, come vedete dalle illustrazioni, con una serie anche di altri approcci. E poi questo è un saggio di questi quattro dottorandi, il diagramma, uno strumento di rivoluzione metodologica, i testi sono stati testi scritti, rivisti, curati, insomma sono testi buoni, e le immagini sono in buona parte derivate dallo studio direttamente, quindi sono immagini di grande qualità in linea di massima. Noi continuiamo a sostenere che questo è il miglior libro su Van Berkel che sia stato fatto, adesso non siamo sicuri di questo, però è sicuramente un libro molto approfondito sul lavoro dello studio. Questo approccia invece il tema della struttura, che evidentemente è un tema importante, di cui parla Andrea Sollazzo, che è anche l'autore del Van Berkel del digitale. E di nuovo segue l'approccio di prima con i lavori, l'approfondimento fatto da un gruppo di dottorandi. Qua di nuovo la parola modello, entro di nuovo in campo io per spiegare perché il modello nel dibattito contemporaneo è qualcosa di molto diverso da quanto si poteva intendere prima, e le accezioni diverse di questo termine, di questa parola. Qualche argomento che abbiamo detto qua in apertura, qualcuno ha detto più approfonditamente in questo contesto. E poi il libro va avanti con la parola pelle, che è così importante in questo contesto, perché pelle nel caso di Van Berkel vuol dire anche molto un discorso informatico, un discorso informativo, un discorso interattivo. Tra l'altro mi diceva, non so se tu Gaetano o qualcuno, che questa che è un'opera di Seul, appunto di qualche anno fa. Adesso nel frattempo sono molto andati ancora parecchio più avanti rispetto a queste tematiche in quell'ambito. E poi ibridazione, che è un altro tema tipicamente di Van Berkel, fin dalla sua immagine icona, no? Che è un'immagine ibrida tra uomo e animale. E una parte che influenzò molto il pensiero nostro e degli altri era quella che riguardava il metodo di lavoro, che corrisponde a che parola, Gaetano? Ti ricordi? Quella fatta dall'architetto che lavorava dentro Van Berkel stesso, no? Con il metodo proprio di lavoro, anche credo che sia proprio ibridazione, sia proprio la parola ibridazione, ecco questa parte qua che Processing Knowledge la Scalers, questo è stato molto interessante perché al workshop non è venuto Ben Van Berkel, ma è venuto uno dei partner, che è questo Filippo Lodi italiano, che ci spiegava proprio il metodo di lavoro adoperato nello studio e per concettualizzare, diciamo, le prime fasi del lavoro, questi vari sistemi, diciamo, di un po' di brainstorming, un po' di ibridazione, eccetera. E lui, questo architetto Lodi, ci aveva spiegato questo metodo, e per un paio d'anni, anche in questo corso, alcune persone lo seguivano, continuavano ad applicare questo stesso metodo, che comunque è illustrato qui, diciamo, passo passo, in maniera che possa essere operativo. Quindi, per saperne di più, questo libro è sicuramente un libro importante, insomma, su questa tematica.
Per il progetto di Sticcato come metodo.
Sì, esatto, mi ricordo.
Infatti era molto utile, perché poi comunque ti direzionava, diciamo, in maniera divergente rispetto magari a un'idea che diventa troppo bloccante, invece ti portava un po' a deviare, e poi venivano i risultati interessanti. Mm-hmm.
Erano risultati interessanti, sì, è un buon metodo per sviluppare la creatività di gruppo.
Sì.
E lì, se volete sapere come e perché, basta leggere quel capitolo. Allora, adesso possiamo vedere quest'opera di Ben Van Berkel meglio, un po' più analiticamente, e cercare di capire in che senso si applica un modello diagrammatico. Che cosa vuol dire operare con un modello diagrammatico? E io ho scelto la Mercedes-Benz come opera per una serie di ragioni. La prima ragione è che, essendo un'opera che ho visitato, la conosco più intimamente, quindi sono in grado di dire cose che derivano anche dalla Bibbia, non solo dallo studio. Io sostengo che per capire un'opera d'architettura non bisogna necessariamente averla visitata, no, saremmo nei guai, però è chiaro che avendola visitata uno può aggiungere degli elementi in più, degli aggettivi in più, delle considerazioni in più rispetto al puro studio. Allora, innanzitutto noi ci siamo occupati di Ben Berkel con questo libro di Andrea Sollazzo e con questo libro di Marotta. In questo libro di Sollazzo è presente il Museo della Mercedes-Benz, anche se era in corso di realizzazione ai tempi in cui è stato pubblicato. Allora, Andrea è molto bravo, secondo me, in questo libro a ritrovare e rintracciare tutta una serie di schizzi, in qualche maniera di disegni concettuali preparatori di Van Berkel, e sono, leggiamo lui cosa dice, il passaggio dalla griglia modernista, eccolo qua, uguali potenzialità, al sistema fluido, continuo, dilatato, potenzialità molteplici. Nel modello modernista la ripetizione non prevedeva mutazioni, la struttura era rigida, e dilatiamo la possibilità dell'architettura, è come metterle lungo un cerchio e non cercare di definire in maniera chiara dove l'estetica o la funzionalità si trovino. Ecco, questo sono cose che derivano dalla discussione con Van Berkel, eccetera, ma il punto è abbastanza interessante, no? Dal loro punto di vista, la nascita di questo famoso diagramma, che è il diagramma che è alla base del progetto, e questo, l'equazione matematica, la formula di Einstein, non so come dire, il pezzo di DNA che è dietro il museo, è contenuto in questo sistema trilobato, no? È interessante che qua viene descritto come se venga spiegato, poi non è detto che questa, non credo che sia questa la genesi, no? Questa è la maniera in cui viene illustrato, non è che la genesi è una genesi trasformativa di questo, ma qui dice come un sistema a griglia, un sistema equivalente dei vari punti, come dice qua, il passaggio della griglia modernista al sistema fluido continuo dilatato, potenzialità molteplici. Quindi diciamo un'idea di dilatare le potenzialità, avere potenzialità molteplici. Questa è la maniera loro di raccontare. La cosa che noi interessa è che alla base di questo progetto esiste questo diagramma. Questo diagramma che poi progressivamente si esplica, è un sistema sostanzialmente trilobato in cui c'è una parte centrale, un core centrale che è questo, e che lo vedete in questo schema assume questa caratteristica di contenere gli spazi serventi, sostanzialmente, quindi potendo contenere gli spazi serventi, e poi successivamente vedremo anche i fatti strutturali, in realtà determina la grande flessibilità che questo diagramma consente. Qui con questi intrecci dei fili, questo sta a dimostrare come in realtà con questo sistema trilobato io posso creare connessioni tra le varie parti dei lobby differenti, cioè posso collegare l'una all'altra in maniera diversa. Questo qui lo cominciamo a vedere costruito, diciamo così, o molto più vicino alla costruzione, dal piano terra ai piani successivi che salgono, con le varie maniere di occupare gli spazi del sistema trilobato, che, come vedete, in alcuni casi hanno per esempio dei sistemi che corrono in questa maniera, ricollegando tra loro tutti gli spazi. In altri casi sono concentrati in uno spazio, in vari altri modi. C'è tutta una possibilità, che è un po' espressa anche qua, di avere, diciamo, un sistema appunto con potenzialità variabili lungo il suo sviluppo. Il trucco, se possiamo chiamarlo così, il trucco che determina e che crea questo sistema realizzabile si gioca in questo, e noi possiamo definirlo come una sorta di core, cioè dentro questo nodo ci sono i sistemi delle scale e degli ascensori, ed è in un grande spazio cavo, lo vedete qua, lo intravedete qua, in cui sul perimetro c'è questo doppio spessore, che è un doppio spessore che può contenere le scale e gli ascensori. Sono scale e ascensori che però, ecco, questa, diciamo, l'intelligenza anche organizzativa e distributiva di tutto il sistema. Questo sistema servente, che è collocato lungo questo sistema, è un sistema accessorio, cioè è un sistema che serve o come sistema antincendio o come core dal punto di vista della struttura, perché tiene la struttura, ma il passaggio normale da un piano all'altro avviene attraverso delle rampe che collegano i vari livelli o delle scale che collegano i vari livelli. Quindi, come dire, questo è quello che determina l'ossatura servente del sistema e il suo funzionamento di base, ma il pubblico fruisce la struttura andando in maniera abbastanza libera, di volta in volta, da un piano all'altro. Maniera libera che vuol dire? Vuol dire che in alcuni casi va lungo un perimetro esterno al lobo, in alcuni casi invece lo fa con altri sistemi. Quindi è un sistema sempre variabile da un piano all'altro. Qua vediamo queste piante ai vari, no, non sono piante ai vari livelli, sono mano a mano come si costruisce il sistema. Quindi vedete i tre elementi, che sono gli elementi diciamo del core. A questi elementi del core si sostiene i vari piani, di cui supporto è anche dato dal perimetro esterno. Quindi l'edificio non è completamente a sbalzo, però trova in questi grandi pilastri un momento fondamentale della struttura e ha anche supporti lungo il perimetro esterno, come vedete qua. Dopodiché, quello che sembra un giochino abbastanza semplice, in realtà è un sistema estremamente complesso, perché come intravediamo qui in questo disegno, siccome anche i solai sono inclinati spesso, vedete qui, da un punto all'altro per varie ragioni, sia perché formano rampe, sia perché in alcuni tratti questi solai sono supporti da delle esposizioni che sono semi-verticali, questo comporta che punto per punto questo core non è, un sistema parallelepipedo geometrico regolare, ma un sistema estremamente irregolare, qui lo vedete, e che quindi deve essere manipolato e può essere manipolato solo con della geometria molto avanzata, consentita soltanto da sistemi geometrici molto avanzati. E questo non è soltanto, ovviamente, per un fatto di disegno e di progettazione, ma è un fatto a ricaduta in tutti gli aspetti della costruzione. Il progetto è costruito con un BIM, gli elementi informativi geometrici sono elementi che vengono passati anche alle informazioni decisive dal punto di vista della struttura e del calcolo strutturale. Il calcolo strutturale ovviamente comporta un sistema di realizzare in cemento armato questa opera in una maniera molto particolare, perché è definita da una geometria molto particolare, ma questo fatto si intreccia con i fatti degli impianti, questo fatto si intreccia con i fatti dei pannelli esterni, eccetera, e quindi soltanto un sistema che fa interagire questi aspetti della costruzione, minimamente questi tre, in realtà anche altri, è possibile costruire un'opera di questo livello. Per cui quello che succede sostanzialmente è che il diagramma che è alla base precostituisce un sistema continuamente modificabile ai vari piani, perché appunto questo qua che abbiamo visto qui non è neanche una forma, perché la forma poi non è in realtà questa, no? Questo si spessisce, questo si diventa chiuso, non è neanche questa, ma questa è veramente una prefigurazione concettuale, quello che dicevamo prima, no? È una condizione a cui il progetto può aderire di volta in volta, un po' come serve e come vuole. In realtà in tutta questa operazione, questa è la cosa più interessante da capire, che è difficile far capire da uno che guarda queste cose all'esterno, è tutto meno che formalista. È tutto meno che formalista. Perché in realtà questo approccio, se è qualcosa, è un approccio iperfunzionalista, se vuoi ragionare molto fino in fondo. Perché è iperfunzionalista? Perché determina un grado di libertà delle funzioni interne che sono molto più avanzate rispetto a un sistema rigido e formalizzato. Quindi questo sistema flessibile attraverso il diagramma, soprattutto nelle mani di un architetto come Van Merkel, è tutt'altro che un sistema formalizzato. È un sistema che può seguire molto una grande variazione di funzioni. E questa variazione di funzioni naturalmente non è fatta per ragioni formalistiche, ma è fatta per ottimizzare degli effetti spaziali, degli effetti espositivi, una serie di variazioni tra ambiti, adesso li vedremo man mano che vediamo il progetto. Quindi è esattamente l'opposto di un progetto funzionalista, diciamo formalista, come in realtà per esempio anche Bilbao di ieri, in cui c'è ovviamente una componente che si colpisce molto dal punto di vista formale, ma non è lì la sostanza. È molto difficile da far capire questo a chi non capisce le cose dall'interno. Ok, allora, quindi vediamo dopo questo tipo di approccio, vedete qui che vedete le armature sempre diverse di questo core, come cambiano anche le pannellature, no? Le pannellature all'esterno devono cambiare per tutto questo, insieme di cose. Quindi è tutto giocato molto all'interno di un rapporto che c'ha il diagramma esattamente come l'abbiamo definito come primo passo, il modello informatico a questo punto, no? Che si basa su quel diagramma, che sviluppa le potenzialità di quel diagramma rendendole concrete e allo stesso tempo rendendole fattibili dal punto di vista costruttivo, impiantistico e dilatando le potenzialità funzionali. Insomma, il povero Alexander Klein, che si trova 70 anni dopo con questo nuovo approccio, non so, poverello, cioè, da un certo punto di vista la cosa bella per rassicurarlo è dirgli che noi siete, non si preoccupare, ce lo guardiamo sempre, ci andiamo a vedere quanto è grande l'armadio, la cosa, pure i nostri studenti lo usano, non si preoccupa, insomma, non si preoccupa, dall'altro punto di vista è chiaro che siamo di fronte a un potenziamento inimmaginabile, no? E la cosa bella è che il potenziamento è sostanzialmente un potenziamento anche metodologico, perché al sistema induttivo che parte dai pezzi, no? Che parte dai pezzi e li mette insieme, siamo al contrario, siamo da un sistema deduttivo. Anche questa è una cosa difficile da capire, cioè noi partiamo dall'insieme, partire da un diagramma in fondo vuol dire partire da un insieme e progressivamente andare a verificare questo insieme. Allora, questo diagramma mi funziona? C'ha le potenzialità di risolvermi i problemi costruttivi, le variazioni dei pezzi, ha la possibilità di essere sviluppato geometricamente, algoritmicamente, eccetera, eccetera? Cioè lo andiamo a verificare, noi progressivamente verifichiamo, mentre nell'altro sistema sostanzialmente i pezzi sono già autoverificatesi, quindi noi andiamo avanti per sommatoria. Questa è una differenza di metodo fondamentale, è la differenza che c'è tra i sistemi deduttivi, che sono sistemi che cominciano ad avere un grosso campo, no? Un grosso campo di lavoro all'interno di questi approcci. Perché noi ci muoviamo, tendiamo a fare delle ipotesi e poi progressivamente verificarle, vedere effettivamente se funzionano, no? Piuttosto che basarci su delle certezze oggettive, no? Ci basiamo su dei processi e vediamo se i processi ci portano a dei risultati. Se non ci portano a dei risultati torniamo indietro e ne facciamo altri. In questo caso questo sistema trilobato funziona alla grandissima, in realtà, no? Funziona alla grandissima. Qui vediamo delle piante e quindi lo capiamo un poco meglio. Vedete, questo è il triangolo, diciamo, centrale. Questi sono, vedete qua la differenza, per esempio questo spazio, poi ve li faccio vedere in foto e così li capite e li sentite, però vedete questo spazio per esempio c'ha una rampa che gli gira all'esterno, gli gira a contatto con le finestrature e tiene invece questa una sorta di muro per l'esposizione, poi la rampa prende, arriva qua e entra in questo parte a livello in cui vedi l'esposizione. Questa è una che non ha questa struttura, ce l'ha semplicemente nel passaggio da questa e questa, questo c'è un altro sistema ancora che sono scale e rampe insieme. Siccome il trucco è sempre quello in questi sistemi, siccome comunque noi siamo garantiti da quello che sta nel core, no? Il core ci garantisce struttura, sistema portante e anche ascensori, per cui in ogni caso gli altri sistemi sono garantiti dalla presenza del sistema centrale e quindi poi di volta in volta noi possiamo inserire tutto quello che ci serve nei vari casi. Questo è l'ultimo piano, è il livello più alto in cui si intravede il sistema anche di trattamento della copertura in alto che poi vedremo. Ecco, vedete, sono i vari piani, vedete che questo è inclinato in alcuni casi, vedete che è inclinato? È proprio quello che determina la particolare condizione di cui vi dicevo. Vedete quanto variano i vari piani, no? Questo per esempio prevede tutta una pianta a una quota, di nuovo questo e quello. Io qua per vostra sicurezza vi ho messo il PD descrittivo, una sorta di brochure che fa lo studio sul progetto, in cui adesso mi interessa farvi vedere alcune cose e poi passiamo alle foto. Ecco, quindi è nella sequenza dei piani, nella sequenza di come cambia il core. Ok, i vari elementi chiave del progetto. Ok. Allora, che volevo dire? Volevo dire, mi sa, un'altra cosa. Ah, ecco, credo che questa foto mi manchi, quindi la vediamo dalla brochure. Ok. Questa foto mi serve perché sennò non si capisce una cosa che poi mi viene difficile da capire. Allora, parliamo del museo della Mercedes-Benz a Stoccarda. Allora, voi immaginatevi che la Fiat Lingotto di Torino occupava circa la metà della superficie di Torino. Questa è una cosa che la gente non si rende conto. Cioè, le fabbriche occupano una dimensione inimmaginabile. Infatti adesso che, adesso, da alcuni anni, che la Lingotto è, diciamo... non c'è più, è metà Torino praticamente che ha possibilità di sviluppo, in parte l'ha avuto. L'impatto delle società automobilistiche ha un impatto che è di tipo provinciale se non regionale, per dimensioni proprie e per dimensioni dell'indotto. Ora, la Germania è il posto delle macchine, no? Abbiamo visto che è stata capace nel processo dagli anni 90 in poi a, diciamo, sviluppare questa sua dote che era già presente, e i musei delle auto e questa particolarità che in parte si sono inventati loro, in parte già c'è, già è stata sviluppata in piccola parte anche in Italia, è questa idea. L'idea è di realizzare in realtà un edificio di mixité. La sostanza è questa, che è da una parte il museo effettivo della produzione di una determinata casa automobilistica, ma dall'altra è molte altre cose, naturalmente è commercio, naturalmente è in parte cultura, naturalmente è vendita delle macchine, in alcuni casi è prototipazione e anche uffici, è molte cose insieme. Quindi quando uno dice il museo della Mercedes-Benz, in realtà vuol dire solo una cosa, cioè questa parte qui, e che è quella che abbiamo visto fino adesso, che è questa parte qui che emerge in alto, è questo che corrisponde a questo e che è il vero e proprio museo. Ma in realtà, diciamo, l'operazione dal punto di vista edilizio occupa questa enorme piastra, ecco, che siccome io non avevo la foto aerea, mostra questa enorme piastra in cui questo in parte emerge e in parte sta sotto, e questa è una parte pavimentata, ma con anche dei buchi importanti, per esempio questo, che è quello che porta a una sorta di show, una sorta di show mostra, si arriva al piano, diciamo, sottoterra, e poi questo grande blocco, che è un blocco di uffici. Quindi, diciamo, l'operazione è molto importante ed è un'operazione che si trova all'interno di uno snodo autostradale del fiume, per cui in uno snodo di paesaggio urbano contemporaneo, no? Assolutamente, per cui l'idea di paesaggio, come noi l'abbiamo definita 5-6 lezioni fa, no? È assolutamente propria quel tipo di definizione, cioè è un luogo in cui in qualche maniera la collettività si riconosce in dei parametri nuovi, in questo caso è un paesaggio industriale legato alla macchina, all'automobile, a tutti quegli aspetti, e che quindi è un parametro estetico prima di tutto, in cui evidentemente il tema del movimento, il tema della velocità, il tema della rappresentazione non con la pittura ma con altri mezzi, la fotografia, il cinema, eccetera, è del tutto proprio. Questo discorso è un discorso che ha fatto Ghirri, a proposito, no? Che non l'avevo chiaro, fa un discorso molto interessante sul paesaggio che io non facevo, cioè il paesaggio sì è tutte quelle cose che noi abbiamo detto, ma è anche legato al mezzo di rappresentazione, ed è ovvio quando ci pensi, no? Perché il paesaggio italiano, toscano, rappresentato con la pittura raffresca è una cosa, il paesaggio industriale rappresentato con la fotografia cucina è naturalmente un'altra, è abbastanza lineare, però è una cosa che non avevamo detto. E quindi c'è un'istrumentalità nella questione del paesaggio, no? Ed è un concetto interessante in fondo questo, no? Perché è una maniera in cui noi, come dire, rappresentiamo, introiettiamo il paesaggio anche perché abbiamo degli strumenti nuovi per farlo. Abbiamo altri strumenti, quindi è anche attraverso altri strumenti che noi abbiamo un'altra lettura del paesaggio, no? È una cosa, una volta che l'hai capita, semplice, però c'è stato. E l'ha detta lui, l'ha detta Ghirri. Va bene, allora adesso vediamo, mi sembra che i concetti fondamentali li abbiamo spiegati, eccoli qua, vedete, queste sono delle foto, questa è dall'esterno come emerge questa parte, ma è una parte che appunto affonda, vedete, questa è la parte finale, quella che abbiamo visto in fondo, la parte degli uffici, e questa invece appena noi arriviamo da sotto, e cominciamo ad emergere su questa cosa. A questo punto si creano famiglie, perché siccome il fatto di questi musei, c'è sta questo, c'è sta quello della Porsche, c'è sta quello della BMW, Porsche, BMW, Volkswagen e forse qualche altro che non ricordo, ce ne sono 4-5 in realtà in competizione l'uno con l'altro. Dal punto di vista architettonico io ne ho visti diversi, naturalmente io ho una passione forte per questo, perché appena lo vedi con queste categorie tu vedi la realizzazione di un diagramma, cioè, questo è il problema, no? E quindi vedi proprio questa cosa, se tu hai la conoscenza che vi sto dicendo adesso, quando voi andate lì non siete dei pincopallo che vedete le macchine, la cosa inclinata è questa, vedete la realizzazione di un diagramma, quindi vedete tutto un altro discorso, d'accordo, in cui ci sono queste cose, prego. Sì. Non ho idea, però non dovrebbe essere difficile, perché se si va in Wikipedia, in genere Wikipedia sa tutto, possiamo fare una prova, la mia scommessa è questo. Sì, non è detto che costi tantissimo. Wikipedia Mercedes Benz Museum, probabilmente c'è scritto anche nella brochure, eh?
No, la realizzazione cantieristica. Assolutamente. Perché era tutto ottimizzato. Che cosa? Era nel top delle aziende. Uno delle famiglie,
un progetto che potevano, diciamo, definire architettura, perché sono loro che concentrano molto su questa flessione o comunque questa flessibilità tra famiglia di progetto e progetto paralizzato.
Non so, non ho capito che cosa vuoi dire. Cioè, che intendi per famiglia di progetto? Cioè, tipologia?
Sì, nel senso che loro appunto. Una, diciamo, lettura per quanto riguarda questo mondo della possibilità, poi del modello diagrammatico, dovrebbe essere così, e
Certo, ne potrei fare, diciamo, sì, questo potrei fare 10 piani in più, 10 piani in meno. In questo senso, certo, ha un'intima flessibilità, no? Possiamo farne più, possiamo farne meno, possiamo fare meno variazioni, possiamo fare più variazioni, no? In fondo è anche quello. Sono dei parametri che anche dal punto di vista del costo consentono una negoziazione molto più forte, perché in questo caso, in fondo, no? Esatto, esattamente. Non è, in fondo il diagramma può contenere anche variazioni notevolissime dal punto di vista del campo delle dimensioni e quindi anche del campo dei costi, in fondo, no? Perché ha questa sua intima...
Un'intervista dove c'era una volta c'è scritto 150 M, non so se...
150 milioni.
150 milioni di euro divisi tra la parte strutturale che c'è...
E 50, quindi è 50 milioni in tiro, quindi diciamo il costo è 600 milioni di dollari è uguale al Guggenheim, perché il Guggenheim era 100 milioni di euro, 100 milioni, no, non era di euro, perché a quei tempi non c'era l'euro. C'era la cosa. Io mi ricordo che avevo fatto il calcolo in quegli anni, l'elevazione dell'Olimpico costava 180 milioni, miliardi, ecco, 180 miliardi, e, sì, miliardi?
Sì, miliardi.
Sì, l'elevazione dell'Olimpico, tutta quella cosa, e invece il Guggenheim costava 100 miliardi. Ecco, quindi ricordavo che costava molto meno di quello. Quindi questo è più o meno paragonabile al Guggenheim. Poi la cosa interessante, quello che è che l'allestimento è quasi la metà, del costo. 50 milioni su circa 100 di costruzione. E adesso vedrete perché, perché ci vuole poco a vedere perché. Allora, vediamo adesso un poco di foto. Cioè, simuliamo una visita, in sostanza, no? Simuliamo una visita, ok, eccolo qua. Allora, adesso le foto sono, diciamo, a visita, quindi non sono tematizzate, sono un po' per farvi sentire questa cosa. Qua siamo nel sotterraneo, appunto vi dicevo questi spazi della Mixité, qui ci sono, sostanzialmente ci sono tre o quattro, o forse cinque, tipologie di bar, modo di stare seduti, eccetera, per diversi livelli di costo. La luce viene presa da questi buchi, perché qua siamo sottoterra, no? Vedete, fa questi effetti di buco. Il pavimento credo che siano questi pavimenti industriali, no? Forse comunque molto belli, eccetera. Questi sono i ristoranti più cari, che hanno questa sorta di nicchie con queste, mi ricordo che mi colpite molto, questi cavi un po' meccanici, no? Molto eleganti, li trovavo, molto belli, sempre con questo sistema dei buchi, perché siamo sotto, no? Qui ci sono alcuni punti in cui il sotto è in contatto con il sopra, questo è uno. Ecco, a un certo punto invece si entra dentro il sistema, diciamo, trilobato e sei subito colpito da questo fatto che in alcuni casi, diciamo, l'esposizione avviene, insomma, un po' come se tu fossi un astronauta, non so come mi è venuta questa idea. C'è sempre nell'immaginario, almeno della mia generazione, per la scena di 2001 di Stare nello Spazio, ed è quello che corre così, no? Non so come mi è venuta questa idea. Comunque, quelle macchine sono messe così e stiamo proprio all'interno dello spazio centrale. Ecco, lo spazio centrale arriva con l'ascensore, tu arrivi in cima, un poco come sei arrivato fino a là, e improvvisamente scopri questo incredibile valore aggiunto di tutta l'operazione, e cioè che il sistema trilobato è anche lo schema della Mercedes. Allora tu dici, ok, vabbè, ho capito, vabbè, ciao. Capito? Perché tu arrivi lì e ti rendi conto in alto che è fatto con grande gusto, cioè non è fatto con Arlecchino che va la cosa, fatto con grande gusto, però questo sistema è il sistema che ricorda il sistema trilobato della Mercedes. E allora dice, vabbè, allora mo basta. E tra l'altro loro risolvono, secondo me, in maniera molto molto bella, Il problema è che questi spazi a grande altezza rischiano di portare tutto fuori scala, insomma, è molto difficile fare uno spazio a grande altezza e tenere un effetto spaziale congruo, perché non è che sempre puoi stare sotto San Pietro in vita tua, no? Allora, cosa fanno? Fanno questo sistema molto molto bello, che hanno tre layer, vedete? Hanno un layer che è quello proprio superiore, che è quello della luce, poi hanno quest'altro layer, che è un layer di una sorta di elemento tessile, che gioca un'altra cosa, e poi hanno un altro sistema ancora, che è questo, e che è quello delle luci, e che è quello che fa l'effetto, diciamo, trilobato, e che quindi sia dal punto di vista comunicativo, se vuoi commerciale, chiamalo come te pare, fa questo effetto di cui, ecco, forse lo capisci, ma non è detto al 100% che tu lo debba capire, è tutta lì la bellezza, e allo stesso tempo tiene questo effetto. E il grande ambito, essendo anche un ambito sostanzialmente fireproof, in grande parte fireproof, è quindi trattato anche in cemento armato, no? Perché lì ci sono anche le vie di fuga dentro le scale. Insomma, un giochetto non trascurabile. Dopodiché arrivi in alto, e adesso io faccio l'esposizione non importa, però parti dall'antico per scendere giù, va bene, molto molto sofisticato, molto bello, poi a uno le può piacere, a uno le può non piacere. Ecco, vedete come funzionano le cose? Per cui questo è uno dei lobby, uno degli spazi dei lobby, in cui vedi queste cose inclinate, in questo caso che può avere una relazione con l'altro, oppure vedete questi vanno nell'altra parte da questo punto, vedi? È sempre variabile, questa è una cosa fondamentale, che è sempre variabile, per cui ogni spazio espositivo può giocare o su un solo modulo, o su due moduli, o su tre moduli, a seconda di come vuoi. Puoi avere questa parte che diventa a piano, inclinata, insomma, puoi fare un po' come ti pare. E questa è una cosa molto bella, perché ogni piano variano le questioni. Poi dopodiché ci sono questi, capito, che sono degli oggetti, c'è poco da fare. Vabbè, bellissimi, proprio come oggetti sono belli, no? Questa qua c'ha praticamente un trono, come se fosse una regina, perché è un modello, non so, credo sia un modello 1914, particolarmente importante, e che non so, che ne so, hanno fatto in 3.000 esemplari, un numero mostruoso, insomma, questa c'ha un nome particolare, non so neanche come si chiami, però c'ha tutta una sorta di podio tutto suo, ed è piazzata al centro, invece che essere piazzata sui lati. Ecco, questa è la foto che volevo dire, cioè l'idea è che tu stai in un paesaggio che è un paesaggio industriale, no? È un paesaggio del movimento, un paesaggio in cui la macchina assume tutta una sua valenza, questa valenza, capito, è una valenza regionale, perché il 50% delle persone a Stoccarda o nell'area di Stoccarda in una maniera o nell'altra lavorano lì, e il 10% sono emigrati italiani, cioè c'è tutta una sua cosa, ma questo, se tu hai dei parametri corretti, è un paesaggio stupendo. Certo, devi guardarlo con le lenti sue, ma poi vedi con le altre lenti, no? Però ha il suo fascino, e quindi questo edificio si inserisce come una sorta di monumento, no? Di questa cosa. Ecco, vedete poi come a volte c'è questo fatto che vedi, a volte non vedi. Insomma, è veramente una cosa che decidi in ogni caso com'è. Ecco. Questa è la struttura, cioè
anche questa,
è quel piano che si inclina e si va a collegare con sta signorina qua, e siccome questo qua sta tutto inclinato, quindi diciamo si regge sui tre supporti centrali che soccorre, questo è inclinato, va là e si deve beccare questi pilastri che vanno comunque all'esterno, perché sennò la cosa non si legge. E poi ovviamente c'è il sistema del vetro esterno col suo sistema portante indipendente da quello. Questo è un caso molto bello, il caso con i gradini, poi ci sono i casi con le rampe, eccetera. Eccolo qua, qui lo si vede meglio. E questo, ecco, quel tipo di sequenza che io vi dicevo, no? Diagramma, costruzione del modello che è un modello tanto geometrico, perché come lo fai? Tanto geometrico, ma quanto informativo, perché ti segue tutti gli altri aspetti, no? È sempre questo modello che ti decide come fare sta ringhiera, è sempre la stessa fonte dati, è sempre la stessa base dei dati, no? Ecco, qua dall'alto vediamo le altre parti. Qua vediamo le rampe. Ah, beh, mi interessava questo bambino che è stato. Ho fatto 5-6 foto, non so se questa era migliore. Loro vivono lo spazio in una maniera diversa, giustamente. Mi piaceva. Poi i genitori tedeschi ovviamente non erano preoccupati minimamente di tutta questa cosa. Sono di molto pensieri. Molto pensieri. Ciao, buon viaggio.
Grazie.
Ciao. Ciao, buon viaggio.
Ah, ma stai, c'è proprio il libro, mia nonna.
Sì. ne ho tutta una serie, non ricordavo. Cioè, cercavo lo scatto migliore, poi non ce n'è nessuno che veramente. Sì, non c'è nessuna. Credo che siano. Ecco, questa è la foto esterna. Per cui in realtà cioè l'edificio dall'esterno è molto bello nel suo complesso. Cioè è molto bello come punto dell'insieme, come lo vedi dall'alto, no? Perché di fatto dal punto di vista strettamente spaziale, siccome lui lo deve racchiudere sto diagramma un po' per costruirlo, in fondo è un edificio abbastanza, come dire, compatto, non è sta cosa, è molto molto bello all'interno ed è molto bello come lui siede nell'insieme, no? Se tu lo vedi in sé per sé, neanche lo capisci in realtà, non lo capisci. Questo è il buco che va sotto. Vabbè, questi sono bravi, poco da fare. Quindi se andate a Stoccarda, non è un edificio da perdere. A questo, sempre nel discorso delle macchine, si aggiunge il centro di produzione di Lipsia che ha fatto la Zadid, che c'è nel libro, che è un'altra opera eccezionale, ma lì parliamo di un centro di produzione, no? In cui la produzione è combinata alle altre pratiche, la produzione entra proprio dentro alla produzione dell'edificio ed è eccezionale da questo punto di vista. Quindi, insomma, se siete a Stoccarda vale la pena guardarlo e secondo me con queste categorie lo potete apprezzare di più. Ok, ditemi, volete fare commenti, sono graditi, domande, quello che volete, se vi va, se vi serve. Loro sono in grado di fare uno script di questo diagramma?
Di questo.
No, è troppo difficile. Va bene, comunque. Va bene, allora ci vediamo venerdì, facciamo la presentazione, siamo molto desiderosi, prego firma, siamo desiderosi proprio di vedere quest'altro step del vostro lavoro. Uguale formalità, in questo caso soltanto il gruppo presenta tutto insieme perché non c'è una parte singola. E se un gruppo manca, se manca una persona, la fa la persona che c'è. Sì, sarebbe meglio bene mandargli una mail, così facciamo già un...